Sono sostanzialmente delle conferme quelle che ci arrivano dalla notizia di venerdì.
Sostanzialmente sì, guarda, tanto che avremo ben poco da aggiungere, nel senso che le denunce fatte dal movimento riguardo alle infiltrazioni mafiose erano e sono ampiamente documentate da anni e da approfondimenti che sono stati fatti anche nel corso degli ultimi mesi con delle pubblicazioni, quindi non c'è sostanzialmente nulla di nuovo. Che le ditte coinvolte fossero direttamente legate ai clan lo si sapeva semplicemente perché erano persone che già erano state messe sotto processo in alcuni casi e in alcuni casi anche già condannate, che non avessero la certificazione antimafia, anche questo è noto ormai da molti mesi. La domanda vera a cui onestamente io non sono in grado di rispondere è perché questo è successo adesso e come questo potrà avere delle ricadute sugli altri cantieri del Terzo Valico, perché questo è il più grande e il più vecchio ed è quello che già a suo tempo fu sequestrato e abbandonato e sul quale ci furono alcune condanne, altre invece andarono in prescrizione e riguardano delle persone che conosciamo già su un altro fronte giudiziario, e stiamo parlando di Walter Lupi e del senatore Grillo, che riuscirono a scamparla con la prescrizione rispetto al cantiere negli anni 90. In questo caso abbiamo a che fare sostanzialmente con Ruberto, e proprietario appunto di alcune delle ditte, e sul quale pende a questo punto la sospensione di tutte le attività. La ditta Lauro a questo punto ha sostanzialmente tempo fino a venerdì per la messa in sicurezza del cantiere e la chiusura. Questa è la situazione attuale. E quanto tempo ci vorrà e come verrà gestita l'affidamento prossimo non è dato saperlo, anche perché noi siamo a conoscenza sicuramente almeno di un'altra ditta nota che sta operando come la Laura nei cantieri, che è la Lande, e visto quali ricadute possa avere non lo sappiamo ancora. C'è da ricordare che anche la cava di Montemerlo è di proprietà appunto di Francesco Ruberto, e quindi in realtà altri punti potrebbero essere toccati da questa ordinanza.
Il movimento di fronte a questo quali prospettive può avere di lotta? Ci saranno dei cambiamenti? Immagini che ci possa essere qualche nuova strategia messa in atto dal movimento Notav del Terzo Valico, oppure questo non pregiudica nulla e non aggiunge niente a...
Allora, aggiunge nel senso che è una conferma di ciò che andavamo dicendo, di ciò che abbiamo dimostrato e delle informazioni che abbiamo raccolto e pubblicato. Questo non cambierà il lato della mobilitazione vera e reale per molti motivi. Uno, perché in realtà nonostante queste cose fossero di pubblico dominio, alcuni cantieri continuano a lavorare con l'andrangheta dentro, e il caso di Genova è il caso più eclatante, non è smentibile questa mia affermazione, nel senso che c'è la famiglia Maimone che all'interno dei cantieri, agli uffici nei cantieri del Terzo Valico, quindi è notizia nota che stanno anche le pietre, i vicoli del centro storico di Genova, quindi questa cosa sta continuando, i lavori stanno continuando in molti dei cantieri. Ricordiamo che a Genova i cantieri aperti ormai sono 4 e i fori o pseudo fori iniziati sono altrettanto 4, anche se per numero di metri visibili, un po' come la situazione in Valsusa. Qua invece si parla di decine, lì si parla di un chilometro, ma qua sostanzialmente qualche decina di metri, ma sostanzialmente sono state sventrate alcune colline e continuano i lavori, idem dall'altro lato, nel senso che stiamo parlando sempre del noto cantiere di Voltaggio. È importante, è fondamentale, e in questo momento anche in cui i cantieri se ne stanno aprendo uno dietro l'altro, che uno di questi venga bloccato, ma ciò non cambia sulla strategia mobilitativa del movimento, perché di fatto ha da operare in moltissimi altri su moltissimi altri fronti. Sicuramente anche questo lato vedrà il nostro impegno, perché non c'è solo il cantiere di Voltaggio coinvolto dalle infiltrazioni mafiose, tutti i cantieri sono coinvolti, chi più chi meno, chi in una forma, chi nell'altra. Viene anche un pochino da rispondere all'introduzione che era stata fatta prima, come si muoverà Renzi. Renzi si muoverà come si è già mosso a Firenze, cioè facendo finta di niente. Ha fatto la scalata al PD, ha fatto la scalata al governo, ha dovuto fare degli accordi strategici con le forze economiche, con le sue lobby di riferimento, e ha lasciato che i lavori andassero avanti nonostante ci siano decine di persone arrestate e nonostante molte di queste siano coinvolte in tutte le grandi opere, il sottoattraversamento di Firenze, i danni al Mugello con le sue condanne, con i suoi danni, il Mose con i suoi arresti, il Terzo Valico da quest'altra parte e l'Expo, perché le persone coinvolte sono le stesse. Lupi, non il nostro ministro ma il suo amico, che si chiama sempre Lupi, e l'altro amico che è l'ex senatore,
amico dell'amico,
uno degli amici degli amici, è ancora di fatto formalmente il commissario al Terzo Valico, e di fatto Lupi era stato condannato non più di 12 mesi fa anche per una truffa e per un'appropriazione di beni demaniali in riva sulla riviera Ligure. Quindi non cambia sostanzialmente il modo di comportarsi di questo governo, non è che cambierà solamente la faccia che ci sta mettendo davanti, ma continuerà anche peggio se possibile nei suoi comportamenti. Lo sta facendo sul lato repressivo e continuerà a farlo sulle grandi opere.
Ci scrive un ascoltatore: non sarà che ha vinto un'altra cordata mafiosa, aspettarsi qualcosa dalla magistratura, puntini puntini, non so se vuoi.
Questa fa parte delle domande a cui noi non siamo in grado di dare risposta sostanzialmente. Quello che possiamo dire è che le grandi opere, come tutti ormai sanno, furono e sono frutto di un accordo più che bipartisan, in cui si sono divise le opere, la Fiat in alcuni punti, altre cordate legate alle cooperative rosa bianche da un'altra parte, l'andrangheta altrove e via dicendo. Questo è un dato di fatto. Quali siano gli equilibri nel sottobosco della malavita agli altipiani? Non credo che qualcuno di noi sia in grado di rispondere, almeno io sicuramente non sono in grado di rispondere. E quale sia la cordata vincente oggi? Non è dato saperlo. Di sicuro ci saranno nuovi affidamenti e lì vedremo qual è la cordata vincente adesso. Negli equilibri delle grandi aziende noi sappiamo che anche la Salini adesso è una nuova proprietà di tutto sul consorzio, sul COCIV, e quindi non sappiamo gli equilibri che si porta dentro e quali saranno i nuovi affidamenti. Quello che sappiamo per certo è che le gare d'appalto non vengono fatte e quindi gli affidamenti hanno dei percorsi completamente differenti, come ce l'avevano in questo caso qui.
Ci sono degli appuntamenti che vuoi segnalare?
Segnalo il primo appuntamento politico, nel senso che l'Assemblea Popolare che si terrà dal 4 questa settimana, che richiama tutto il movimento e lo richiamerà anche in modo particolare, perché noi abbiamo subito notevole l'intervento della magistratura e quindi tantissime, sia su un lato che sul lato degli Appennini, hanno
restrizioni
e restrizioni, e addirittura sono stati colpiti anche dei compagni sull'Alessandrino, che quindi non possono neppure scendere né verso il basso Piemonte né in Liguria, quindi ci saranno una formula di collegamenti per cui tutti possano partecipare. In quell'occasione si discuterà anche di questo evento qua e si discuterà dei prossimi passi. Nel frattempo ovunque stiamo organizzando delle feste, degli appuntamenti sia di sensibilizzazione che di raccolta fondi e anche di riunificazione, viene da dire, di quelle che sono le anime di tutti i comitati. Questa settimana ci sono state a Genova, la settimana prossima ci saranno in Valverde per una o due giorni in ottavo, con un convegno dove confluiranno anche delle persone della Valsusa e delle persone dal Mugello a confrontarsi con il Terzo Valico, e quindi questi sono gli appuntamenti più importanti di questa settimana. a cui invitiamo a partecipare e a seguire, ovviamente, perché è un momento un pochino delicato delle mobilitazioni anche in vista del rilancio dell'autunno sostanzialmente.